Ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
L'unico vantaggio dell'età, pensò Peter Walsh, uscendo dal Regent's Park con il cappello in mano, era appunto quello, che le passioni restano accese come sempre, ma si acquista, infine, quella capacità che conferisce all'esistenza il sommo gusto, la capacità di reggere il timone dell'esperienza, facendolo ruotare lentamente verso la luce. Era una terribile ammissione, si rimise in testa il cappello, ma ora, a 53 anni, quasi non si aveva più bisogno degli altri. La vita stessa, ogni attimo, ogni goccia di vita, lì, in quell'istante, adesso, al sole, a Regent's Park, era abbastanza, troppo, a dire il vero. Una vita intera era troppo breve per estrarne, avendo infine acquisito tale capacità, tutto il sapore, per spremerne ogni grammo di piacere, ogni sfumatura di significato. Due cose ora assai più tangibili di un tempo, assai meno private. Impossibile che dovesse ancora soffrire quanto l'aveva fatto soffrire Clarissa. Per ore. Voglia e Dio che si possano dire queste cose senza essere uditi. Per ore e giorni non pensava a Daisy. Poteva davvero dire di essere innamorato di lei, allora, ripensando all'infelicità, allo strazio, alla passione straordinaria di quei giorni lontani? Era comunque un'altra cosa. Una cosa assai più piacevole, la verità, essendo naturalmente che adesso era lei che era innamorata di lui. E forse per tale ragione, quando la nave era salpata, aveva provato un grande sollievo, non desiderando altro che restare solo. Si era seccato di trovare tanti piccoli segni della sua attenzione, sigari, taccuino, una coperta da viaggio, nella cabina. Chiunque, se fosse onesto, direbbe lo stesso. Che non si ha voglia di gente dopo 50, non si ha voglia di continuare a fare i complimenti alle donne. Questo è ciò che direbbe la maggior parte degli uomini a 50 anni, pensò Peter Walsh, se fossero sinceri.
I have had enough. He is powerful and rich, but he is lewd and he is old, and now it's time for me to go. On to better things. I don't need to wear his wealth. I like to noose around my throat. I'm not a goat. His hair is not his own, and although surgeons fix his eyes, he never sees how vulgar he's become. I laugh and then I cry. He thinks that he's become the king. He's just a shameless playboy pimp. I cannot love a man with floozies or younger than his kids. They love him for the cash, but when he fishes in the air, the trash. Whatever anybody thinks of him, he controls the press. That I ever loved him was my very own foolishness. Because he only wanted what he could see.
Ma allora, quella crisi sorprendente, il pianto improvviso di quella mattina, a cosa era dovuto? Cosa poteva aver pensato di lui Clarissa? Che era uno sciocco, probabilmente, e non per la prima volta. In fondo era gelosia. Gelosia che sopravvive a ogni altra passione dell'umanità, pensò Peter Walsh, brandendo il coltellino. Si era incontrata con il maggiore Orde, gli diceva Daisy nella sua ultima lettera. Lo diceva apposta. Lo diceva per farlo ingelosire. Gli pareva di vederla aggrottare la fronte mentre scriveva, chiedendosi cosa poteva scrivere per ferirlo. Eppure non faceva differenza. Era furioso. Tutto questo polverone di venire in Inghilterra a consultare i suoi avvocati non era per sposarla, bensì per evitare che sposasse un altro. Ecco cosa lo torturava, cosa l'aveva sopraffatto, vedendo Clarissa così calma, così fredda, così presa dal suo vestito, quel che diavolo era, capendo ciò che avrebbe potuto risparmiargli, come l'aveva ridotto. Uno stupido vecchio piagnucoloso, lamentoso. Ma le donne, pensò chiudendo di scatto il coltellino, non sanno cosa sia la passione. Non sanno cosa significhi per gli uomini. Clarissa era fredda come un ghiacciolo. Seduta sul divano vicino a lui, aveva lasciato che le prendesse la mano, gli aveva dato un bacio sulla guancia. Ecco, era arrivato all'incrocio. Un suono lo interruppe. Un suono fragile, tremulo, una voce che gorgogliava senza direzione, senza vigore, senza principio o fine, che scorreva flebile e acuta e priva di qualsivoglia significato umano. Ium fa um so, fusuit tuim ho. Una voce senza età né sesso, la voce di un'antica sorgente che sgorghi dalla terra, che scaturiva proprio di fronte alla stazione della metropolitana di Regent's Park, da una figura alta e tremante, simile a un fumaiolo, a una pompa arrugginita, a un albero battuto dal vento, per sempre denudato delle foglie, che lascia correre il vento su e giù tra i rami, cantando «Ium faum so, fusuit tuim ho», e ondeggia, e stride, geme, nella brezza eterna. In tempi immemorabili, quando il selciato era erba, era palude, al tempo delle zanne e dei mammut, al tempo di silenziose aurore, quella derelitta, quella donna, poiché indossava una sottana, con la mano destra tesa, la sinistra stretta al fianco, cantava l'amore. L'amore che è durato milioni di anni, cantava, l'amore che trionfa. I milioni di anni addietro, il suo amante, defunto ormai da secoli, aveva passeggiato, canticchiava insieme a lei in maggio. Ma nel corso delle ere, lunghe come giornate estive, fiammeggianti, ricordava, solo di aster rossi, se n'era andato. La falce gigantesca della morte aveva spazzato quelle favolose colline, e quando infine anche lei avrebbe posato la testa incanutita e immensamente invecchiata sulla terra, divenuta ormai solo un cinereo nevaio, implorava gli dèi di posarle accanto un fascio d'erica purpurea, là, sull'elevato tumulo che gli ultimi raggi del sole accarezzavano, perché allora la gran parata dell'universo avrebbe avuto fine. Mentre l'antica canzone gorgogliava di fronte alla stazione della metropolitana di Regent's Park, ancora la terra sembrava verde e fiorita, ancora, sebbene uscisse da una bocca così grezza un semplice buco nella terra, fangoso per di più, avviluppato in un groviglio d'erba e radici fibrose, ancora la vecchia canzone gorgogliava, ribolliva, filtrando tra le nodose radici di tempi immemorabili e scheletri e tesori, scorreva in rivoli sul selciato e per tutta Marylebone Road e giù verso Houston, fecondando, lasciando una chiazza umida. Ancora ricordando di avere una volta in un maggio antichissimo passeggiato col suo amante, quella pompa arrugginita, quella vecchia derelitta, con una mano tesa per qualche monetina, l'altra stretta al fianco, sarebbe stata lì anche fra milioni di anni, ricordando di avere una volta passeggiato in maggio là dove adesso c'è il mare. Poco importa con chi, era un uomo, oh sì, un uomo che l'aveva amata. Ma la distesa dei secoli aveva offuscato il fulgore di quell'antico giorno di maggio. Sui fiori dai petali vivaci si stendeva l'argentatura smorta della brina, e non vedeva più, quando lo implorava, come con ogni evidenza stava facendo ora, «Guardami negli occhi, con gli occhi tuoi dolci, intensamente!» Non vedeva occhi scuri, baffi neri o un volto scurito dal sole, ma solo una sagoma indistinta, una sagoma d'ombra alla quale, con il brio da uccellino delle persone vecchissime, ancora cinguettava «Dammi la tua mano e lascia ch'io la stringa dolcemente». Mentre saliva in taxi, Peter Walsh non poté fare a meno di dare una moneta a quella poveretta. «E se qualcuno vede, che importa?» domandava lei. E serrò il pugno al fianco e sorrise, intascando lo scellino, e tutti gli occhi che sbirciavano curiosi parvero cancellati e le generazioni di passaggio. Il marciapiede raffollato di gente qualunque indaffarata svanirono come foglie per essere calpestate, inzuppate e impregnate e trasformate in terriccio da quella sorgente eterna. Ium faum so fusuit tuim ho. Povera vecchia, disse Rezia Warren Smith. Oh, povera disgraziata, disse in attesa di attraversare. Se la sera fosse piovuto, se un padre o qualcuno che ci ha conosciuto in momenti migliori fosse passato, vedendoci lì nel rigagnolo, e dove dormiva lei la notte? Allegramente, quasi con gaiezza, il filo invincibile del suono si avvolgeva nell'aria come il fumo dal comignolo di un cottage, avvolgendo i tronchi lisci dei faggi e sgorgando in un ciuffo di fumo azzurrino tra le fronde più alte. E se qualcuno vede, che importa? Da quando era così infelice, da settimane ormai, Rezia aveva preso a dare un significato alle cose che accadevano. A volte avrebbe volentieri fermato le persone per la strada, se avevano un'aria buona, gentile, solo per dir loro «Sono infelice!» E quella vecchia che cantava in strada, se qualcuno vede, che importa, le diede d'un tratto la certezza che sarebbe andato tutto per il meglio. Andavano da Sir William Bradshaw. Trovava che il nome suonasse bene. Avrebbe subito guarito Septimus. Poi ecco il carro di un birraio e nel crine della coda dei cavalli grigi spuntavano fili di paglia ed ecco le locandine dei giornali. Un sogno sciocco, molto sciocco, essere infelici. Così attraversarono il signor e la signora Septimus Warren Smith. E cosa c'era dopo tutto che potesse attirare l'attenzione su di loro, che potesse indurre un passante a credere che proprio quel giovanotto portava in sé il più grande messaggio del mondo ed era l'uomo più felice del mondo, ma anche il più disperato. Forse camminavano più adagio degli altri e c'era un che di esitante e strascicato nell'andatura di lui, ma non c'è nulla di più naturale per un impiegato che da anni non capita nel West End, in un giorno feriale a quest'ora, che alzare gli occhi al cielo guardando questo, quello e quell'altro, come se Portland Place fosse una casa in cui è entrato durante l'assenza della famiglia che ci abita, e i lampadari sono avvolti nei teli e la governante, sollevando l'orlo dei tendaggi e lasciando che lunghi fasci di luce polverosa si posino su vuote poltrone di foggia bizzarra, spiega ai visitatori quale meraviglioso posto sia quello. Meraviglioso, lui pensa, sì, ma anche strano. A guardarlo lo si sarebbe detto un impiegato, ma di ottimo livello, perché portava scarpe marroni. Aveva le mani di una persona istruita e anche il profilo spigoloso con il naso aquilino, intelligente, sensibile. Tuttavia non le labbra erano molli e gli occhi, come di solito, gli occhi erano semplicemente occhi, color nocciola, grandi, così che nell'insieme era un essere ambiguo, né carne né pesce. Poteva finire a Purley con tanto di casa e automobile, o continuare ad affittare appartamenti ammobiliati in stradette secondarie. Uno di quegli uomini semi-istruiti, autodidatti, che si sono fatti una cultura sui libri presi a prestito nelle biblioteche pubbliche, letti la sera dopo una giornata di lavoro, su consiglio di scrittori famosi che hanno consultato per lettera. Quanto alle altre esperienze, quelle solitarie, che si affrontano da soli, nella propria stanza da letto, in ufficio, camminando in campagna o per le strade di Londra, le aveva avute anche lui. Se n'era andato di casa da ragazzo per via di sua madre, la quale mentiva, e anche perché per l'ennesima volta era sceso per il tè senza essersi lavato le mani, e perché non vedeva un futuro come poeta a Stroud. E così, dopo essersi confidato con la sorella più piccola, se n'era andato a Londra, lasciando uno di quei biglietti assurdi che scrivono i grandi uomini e che il mondo legge più tardi, quando la storia delle loro traversie è diventata celebre. Londra ha inghiottito milioni di Smith, senza batter ciglio di fronte a nomi fantasiosi quali Septimus, con cui i genitori hanno pensato di dare ai figli un segno di distinzione. Stabilitosi nei pressi di Euston Road, visse molteplici esperienze, come cambiare faccia nel giro di 2 anni, da un ovale roseo e innocente a una faccia sottile, contratta, ostile. Ma di tutto ciò, cosa avrebbe potuto dire anche l'amico più perspicace, se non ciò che dice il giardiniere quando, aprendo la porta della serra alla mattina, trova un nuovo bocciolo sulla pianta? È fiorita. Fiorita per vanità, ambizione, idealismo, passione, solitudine, coraggio, pigrizia. I soliti semi che tutti mischiati insieme, in una stanza nei pressi di Euston Road, lo resero timido e tartagliante, ansioso di migliorarsi. Lo fecero innamorare della signorina Isabel Paul, che teneva lezioni su Shakespeare in Waterloo Road. «Non somigliava forse a Keats?» si domandò lei. E rifletté su come fargli apprezzare Antonio e Cleopatra e tutto il resto. Gli prestò dei libri, gli scrisse brevi lettere e accese in lui uno di quei fuochi che ardono una sola volta nella vita, privo di calore. Solo gettava una luce rosso oro, infinitamente eterea e immateriale, sulla signorina Paul, su Antonio e Cleopatra e su Waterloo Road. Lui la trovava bellissima, le attribuiva una sapienza infallibile, la sognava, le scriveva poesie che lei, ignorandone l'oggetto, correggeva in rosso. La vide una sera d'estate attraversare una piazza vestita di verde. «È fiorita!» avrebbe detto il giardiniere se avesse aperto la porta, se cioè fosse entrato una sera qualunque in quel periodo, e l'avesse sorpreso a scrivere, a stracciare le pagine appena scritte, a finire un capolavoro alle 3 del mattino e poi precipitarsi fuori, percorrendo le strade a gran passi, visitando chiese, un giorno digiunando, un altro ubriacandosi, divorando Shakespeare, Darwin, la storia della civiltà e Bernard Shaw. C'era qualcosa nell'aria, Brewer lo sentiva, il signor Brewer, direttore amministrativo di Sibley e Aerosmith, vendita all'asta, stime, compravendita di proprietà immobiliari. C'era qualcosa nell'aria, pensava, e poiché era paterno con i suoi giovani impiegati e aveva un'elevata opinione delle capacità di Septimus, prevedeva che in 10 o 15 anni gli sarebbe succeduto sulla poltrona di cuoio nella stanza interna dell'ufficio, sotto il lucernario, tra cartelle di atti e documenti, purché si mantenga in salute, diceva Brewer, perché il rischio era quello, sembrava piuttosto debole. Gli consigliava di giocare a calcio, lo invitava a cena e si stava adoperando per fargli avere un aumento di salario, quando accadde qualcosa che mandò all'aria tutti i calcoli di Brewer. Gli portò via gli impiegati migliori alla fine. Tanto erano predatrici e insidiose le dita della guerra in Europa. Fracassò una statua in gesso di cerere, scavò un buco nelle aiuole dei gerani e fece saltare i nervi della cuoca nella residenza di Brewer a Muswell Hill.